andiamo dentro Il labirinto degli dei, questo straordinario libro che è un libro molto bello non perché, insomma, leggendolo mi sono rincontrata, insomma, col dottor Ingroia, no? Perché ci eravamo lasciati universitari, ci siamo sempre visti, però ci siamo rincontrati. Ed è un libro bello perché è un libro che non è un libro di storia, giustamente lui dice il libro non deve essere a raccontare storie, ma è un libro di storie, di tante storie, in cui si intrecciano volti umani, storie di amicizia, storie anche di delusione, ma si intreccia ancora di più l'inizio di una professione. Il dottor Ingroia, oggi noi, insomma, ci troviamo di fronte a una persona, un professionista che ha avuto, credo, il privilegio, insomma, di avere come suoi maestri due grandi magistrati, Falcone e Borsellino, e quindi quanto privilegio ci sta in questo e quanta responsabilità, quanto, come dire, quanto testimone ha in mano il dottor Ingroia per poter continuare questo lavoro importante e straordinario che sta facendo. La cosa che mi piaceva stamattina con i ragazzi, che sono stati anche molto bravi nelle domande, hanno fatto una domanda molto bella, qui il dottor Ingroia ha risposto in maniera che mi ha fatto anche pensare, insomma. E secondo me è una cosa che gli vorrei chiedere io, cioè perché nel labirinto degli dei? Cioè, perché, voglio dire, si entra in questo labirinto e se ne esce, si trova una via, come si trova una via? Perché? Ci spiega un po' perché questo titolo, perché il titolo è anche un segno, no? Cioè dare, come dire, il percorso che si è voluto fare dentro queste storie. E poi magari man mano mi piacerebbe un po' sviluppare le storie, gli incontri, perché storie che non sono storie sicuramente personali, perché l'esperienza sua, ma sono storie collettive, storie di tutti noi, ce li consegna, forse come se fosse un libro che ci consegna, ci regala delle storie che devono diventare patrimonio di tutti. Quindi per questo veramente lo ringraziamo, ma mi piacerebbe che ci spiegasse questo, il perché nel labirinto degli dei, nel labirinto degli dei.
Bene. Grazie, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato, grazie per essere così tanti, numerosi, grazie per questo ventilatore, diciamo, che mi aiuta a sopravvivere, a poter andare fino in fondo in questo dibattito. E il titolo è intenzionalmente un poco così enigmatico, insomma, ha come obiettivo anche quello di suscitare la curiosità del lettore. E è una mia idea che mi piace, che rivendico, credo che sia riuscito. Il mio editore era un po' perplesso, perché temeva che fosse un po' troppo ermetico, facesse capire poco qual era il contenuto del libro, tant'è che ha sentito l'esigenza dell'editore di inserire anche un sottotitolo, storia di mafia e di antimafia, in modo tale che fosse chiaro di cosa si parlava, che non era un romanzo e non era una raccolta di racconti inventati. Però credo che il titolo vuole dare appunto un po' il senso del libro, il senso di una storia, il senso anche del motivo per il quale ho scritto il libro. Innanzitutto, perché il labirinto? Beh, il labirinto, l'idea del labirinto, credo che un'idea mi ha sempre comunque affascinato, comunque credo che renda bene l'immagine sia della mafia che dell'antimafia, per certi versi. In che senso? La mafia, il labirinto dall'idea della mafia, perché rende appunto questo aspetto della mafia come un fenomeno complesso, difficile da penetrare, da esplorare, da comprendere, e quindi è una realtà piena di anfratti, di angoli bui, di luoghi da esplorare palmo a palmo, come appunto un labirinto. Ma non è soltanto questo aspetto, tutto sommato un po' più superficiale, se vogliamo, che volevo rappresentare, ma volevo rappresentare anche appunto l'antimafia, o meglio il percorso, perché un itinerario che poi è anche un itinerario non solo professionale, ma potrei dire esistenziale, il mio, il libro è un po' un'autobiografia, non è un'autobiografia, però è una raccolta di racconti, di esperienze vissute, quindi in questo senso autobiografico. E credo che appunto l'idea del labirinto renda nel migliore dei modi quella che è l'esperienza di un siciliano come me, ma come tanti altri, che di mafia si è occupato per 20 anni con una certa dose di ostinazione, di tenacia, anche di ottimismo, di convinzione che alla fine ne verremo a capo, però anche con quel senso a volte di frustrazione che ha chi entra in un labirinto e dopo un po' di tempo l'entusiasmo comincia un po' a smorzarsi e cominci a, in alcuni momenti, ad avere la netta sensazione che sì, sei entrato baldanzoso con la convinzione di poterne uscire nell'arco di poco tempo, e invece più ti inoltri in questo labirinto più ti rendi conto che è assai più difficile di quanto non pensassi nel momento in cui vi sei entrato, e che è estremamente difficile venirne fuori. E credo che il labirinto in particolare dà un'idea molto precisa, meglio di qualsiasi definizione, proprio l'immagine del labirinto, credo ti dia l'idea di sensazioni che ho vissuto più volte, credo che abbiano vissuto, anzi certamente hanno vissuto tutti coloro i quali con la mafia hanno avuto a che fare e che hanno cercato di contrastare la mafia, cioè la sensazione spesso di trovarti vicino alla via d'uscita, potremmo dire l'illusione a volte, no? Di trovarti vicino alla via d'uscita, come capita quando vai in un labirinto, giri, a un certo punto più volte ti capita di sentirti vicino alla via d'uscita, ci siamo, svolto quest'angolo e siamo fuori, poi giri l'angolo e ti rendi conto, se non di essere tornato al punto di partenza, però di essere già passato da quello stesso punto. Un déjà vu che mi è capitato di vivere più volte, a tratti, in alcuni momenti, in alcune fasi della vita, direttamente, altre volte direi quasi indirettamente, attraverso la testimonianza e il racconto che mi hanno fatto uomini che poi sono stati i miei maestri, come Falcone e Borsellino. E perché mi è capitato di sentire raccontare già da loro questa stessa sensazione, cioè la sensazione di trovarsi vicino alla sconfitta della mafia, vicino appunto alla via d'uscita dal labirinto. L'esperienza, l'emozione che Borsellino e Falcone mi raccontarono, che loro avevano vissuto ai tempi del maxi processo, la stagione appunto storica, eroica, diciamo, di quel pool alla metà degli anni '80, quando aver fatto quel processo, aver ottenuto la collaborazione di tanti uomini di mafia da Buscetta in poi, aver ottenuto la condanna di tanti mafiosi, aver ottenuto un apparente nuovo consenso da parte di tutti, delle istituzioni ma anche dei cittadini eccetera, sembrava essere giunti al momento epocale della fine della mafia, e poi rendersi conto nel giro di pochi anni che così non era, che si tornava indietro, che calava la tensione, che veniva meno il sostegno della gente, che veniva meno il sostegno delle istituzioni, anzi che scattavano le campagne di delegittimazione e denigrazione. Beh, questo mi raccontava quando io, giovanissimo magistrato di prima nomina, frequentavo appunto le stanze di Falcone e Borsellino, e mi piaceva sentire narrare i racconti di esperienza della loro storia e poi, dopo 10 anni, poco più, da quei racconti me li sono un po' ritrovati a vivere in prima persona, quando poi Falcone e Borsellino non c'erano più perché erano stati uccisi dalla mafia nel frattempo, perché proprio nella stagione della reazione, la stagione dell'impegno, la stagione appunto successiva alle stragi del 92 in cui sono stati uccisi Falcone e Borsellino, abbiamo avuto di nuovo la sensazione che ci siamo, finalmente gli italiani hanno capito, finalmente tutti contro la mafia, siciliani compresi, le istituzioni, la politica, una legislazione antimafia all'altezza della sfida e i risultati tangibili dall'arresto di Riina in una progressione tumultuosa e impensabile appena qualche anno prima, gli arresti appunto di Riina, Brusca, Bagarella, Provenzano, Santa Paola e così via, i pentiti che diventavano sempre di più, la possibilità di avviare processi nei confronti anche dei politici per la collusione mafia e politica, e quindi la sensazione di nuovo di avere quasi a portata di mano un risultato storico, la sconfitta della mafia, e quindi come nel labirinto di nuovo vicino alla via d'uscita, e invece svolti l'angolo e dopo un po' ti rendi conto che sei di nuovo al punto, se non di partenza, a un punto dal quale sei passato tu, sono passati anche altri, anzi ancora peggio l'amarezza di rendersi conto che sono passati altri che nel frattempo non ci sono più, quasi a volte la sensazione che il sacrificio di quegli uomini sia stato perfino inutile. Beh, questo pensiero poi scacciato ogni tanto è passato per le nostre menti, e perché anche noi abbiamo vissuto e viviamo in parte anni di amarezza, di difficoltà, di appunto delegittimazione, denigrazione, sentirsi ripagati, diciamo, con insufficienti apprezzamenti, per usare un eufemismo, e così via. E quindi, per tornare alla mafia, appunto, la sensazione di avere la difficoltà di venirne fuori, di venirne a capo. Questa è una delle idee principali. Certo, se per parlare del titolo ci metto tanto, pensiamo un po' che abbiamo capito, però che piacere c'è. No, ma allora ci arrivo, non ho finito a parlare del titolo. Era solo per un intermezzo, diciamo. Riprendiamo. Quindi il labirinto ha questa idea. No, la prima parte del titolo, la parola labirinto l'ho spiegata. Perché ora nel labirinto degli dèi? E l'idea di inserire il labirinto degli dèi credo che serva per rendere bene la speciale difficoltà di questo labirinto nel quale mi sono inoltrato. Infatti, come giustamente ricordava Enza, non è il labirinto degli dèi il titolo, è nel labirinto degli dèi, perché si vuole proprio raccontare questa esperienza dentro il labirinto, che mi sento essere entrato in questo labirinto e per la verità ancora non esserne uscito, quindi nel labirinto. Ma perché nel labirinto degli dèi? Innanzitutto c'è una suggestione anche di tipo letterario. Io credo che sia Il Gattopardo di Tomasi Lampedusa uno dei romanzi più belli della letteratura europea, non solo italiana, e che spiega tanto comunque di noi italiani, ma soprattutto di noi siciliani. E nel parlare di noi siciliani c'è uno dei passaggi più importanti, quello in cui questo aristocratico siciliano, Principe Salina, quello interpretato da Burt Lancaster nel splendido film di Visconti, che molti di voi sicuramente avranno visto, che nel parlare dei siciliani, del carattere siciliano, per spiegare al piemontese che è venuto giù in Sicilia al momento dell'Unità d'Italia e che gli propone un seggio al Senato, al nuovo Senato del Regno, che il Principe Salina rifiuterà. Il Principe Salina dice che lui ritiene che sia inutile una sua partecipazione al Senato, il suo eventuale tentativo di rappresentare e di le esigenze, le istanze dei siciliani, perché non c'è possibilità di alcuna riforma, non c'è possibilità di alcun cambiamento. E non c'è possibilità di riforma e di cambiamento per la natura, dice lui, dei siciliani, che accettano la realtà così com'è, come se fosse una cosa eterna ed immutabile, in una profonda sfiducia nelle possibilità di riformare, ma anche per una esagerata opinione di se stessi, ritenendosi appunto come degli dèi, ritenendosi perfetti, e quindi trovandosi, essendo perfetti e vivendo una realtà perfetta, una realtà immodificabile e immutabile. E in effetti questo delirio di onnipotenza è il delirio di onnipotenza anche dei mafiosi, che sono infatti per lo più siciliani, ma che in quel contagio che è avvenuto negli anni ha contagiato non soltanto i siciliani ma altri potenti, diciamo, non siciliani ad altre latitudini, che anch'essi si sentono dei, anch'essi si sentono intoccabili e pretendono di essere intoccabili e pretendono di non essere giudicati come gli altri cittadini, come i comuni mortali, e quindi tutto questo complica l'uscita dal labirinto, perché se tu sei dentro un labirinto, cerchi di venirne fuori e in più ci sono degli dei tiranni, mafiosi e non mafiosi, siciliani e non siciliani, che vedono anche i milanesi, insomma, qualcuno suggerisce che non so a chi si riferisca più o meno, che ti complicano l'uscita dal labirinto, percepiscono la tua uscita dal labirinto come una minaccia, la nostra uscita dal labirinto, possiamo dire, non la mia come individuo, ma di quella parte dell'Italia invece che ci crede nella necessità di uscire dal labirinto, che crede nel principio di uguaglianza, che crede nella necessità di un'Italia delle regole e della legalità contro l'Italia dei furbi, della corruzione e della mafia. Se ci sono quindi questi dei che ti complicano ulteriormente l'uscita, perché mentre tu ti avvicini all'uscita magari costruiscono degli altri muri, degli altri corridoi, delle altre pareti per renderti più difficoltoso l'itinerario, è chiaro che l'impresa di uscire dal labirinto è ardua, difficile, non disperata, ma molto difficile. Io credo, però mi piace dirlo poi alla fine perché sennò dico tutto ora, io credo che da questo labirinto si possa uscire. Credo che si possa uscire da questo labirinto e sono convinto che il libro e altre cose possono dare un piccolo contributo all'uscita dal labirinto, è per questo che l'ho scritto. Come si esca dal labirinto io ho una mia idea, però ve la dico alla fine della serata. Così puoi fare qualche altra domanda.
Entriamo nel labirinto adesso, poi magari alla fine mi dici
ne usciamo.
Entriamo nel labirinto, dentro il labirinto, Antonio Ingroia, dottor Ingroia, non accendo.
Dicevo, entriamo nel labirinto perché sennò ci esce e già ha detto tutto. Entriamo nel labirinto, studente universitario, non dico da studente universitario come era il dottor Ingroia, questo però lo dico, era una persona, era un sognatore ed era una persona per esempio molto brava ad ascoltare ed era, amava il cinema, no? Forse anche adesso, quindi insomma molto probabilmente gli avrebbe fatto piacere essere un uomo anche più libero, andare a vedere o a guardare la sua città, insomma a visitare con libertà, insomma attraversare o camminare le strade della bella Palermo, però Antonio Ingroia, ho la difficoltà, non so come dire Antonio Ingroia, dottor Ingroia. Questo, perché? Cioè, è un caso, è il caso, tu dici, è la necessità. L'esperienza universitaria, io lo dico questo perché ci sono anche molti ragazzi, cioè l'esperienza scolastica, universitaria, effettivamente può indirizzare, può farti fare delle scelte che non sono sicuramente casuali. Cioè quella esperienza universitaria di una persona, insomma, che amava la sua città, la passeggiava, la guardava e la cercava di conoscere, la conoscere anche in quel senso, no? Le mafie che insomma cominciavano a, come dire, a cambiare il volto di Palermo, no? Il sacco di Palermo, insomma, tutte, lui lo racconta nel libro, leggendolo, le ville liberte di Palermo che sono state proprio distrutte. Un giovane palermitano che amava appunto la sua città, che cercava, la voleva sempre rendere più bella, molto ovviamente voleva rimanerci lì, come arriva a fare una scelta così, così importante, una scelta così importante e che poi si porta come eredità, cioè andare a fare tirocinio con Falcone. Adesso io non so se è stato un caso o è stata scelta di fare anche tirocinio con Falcone, continuare il lavoro poi con Borsellino. Queste scelte sono delle scelte determinate anche perché quando si studiava in un certo modo, quando si studiava anche con l'interesse a conoscere veramente come si poteva dare una mano a questa sua città, a questa sud. Ecco, questo mi incuriosisce molto e mi incuriosiva molto anche proprio quando l'ho letto, perché non è un caso, non è un caso che il dottor Ingroia era una delle persone che faceva parte all'università, quando, mentre studiava, si studiava tanto, faceva parte anche di comitati antimafia, di associazioni che lavoravano già a livello, come dire, culturale in quel momento. Quindi questo effettivamente incide, dà una svolta alla vita proprio anche poi, la vita vera, insomma, la vita professionale, la vita blindata.
Ma sì, io nel libro ho parlato di questa, credo, linea di continuità che c'è stata, ritengo, tra il mio essere giovane studente, curioso e anche impegnato in attività, diciamo così, politico-culturale, anche nel movimento antimafia di Palermo degli anni 70-80, e credo che non sia del tutto casuale. Insomma, il mio impegno da magistrato ha una linea di continuità con quello che facevo da studente, magari in modi diversi, appunto, come tu ricordavi, da studente avevo la passione del cinema, che non ho dismesso comunque, mantengo il tempo, diciamo, a disposizione è un po', manca un po', però ad esempio l'anno scorso sono riuscito anche ad organizzare un convegno a Palermo su cinema e mafia, cioè sull'analisi della rappresentazione della mafia nel racconto cinematografico e in alcune fiction televisive. E però non c'è dubbio che c'è linea di continuità. Punto è, tu come interpreti il tuo ruolo nella società? Magistrato, insegnante, giornalista, avvocato, professionista, se tu lo interpreti, per carità, in modo legittimo, rispettando le regole, la legge e svolgendo con coscienza la tua professione, o se oltre a rispettare le leggi, le regole, svolgendo nel migliore dei modi che sai, che puoi, la tua professione, lo fai in un modo, diciamo, interno a una tua aspirazione di dare un contributo a rendere migliore il paese nel quale tu vivi. non c'è nessun rimprovero nei confronti, appunto, figuriamoci, dei magistrati che non fanno antimafia, come non c'è nessun rimprovero nei confronti degli avvocati che non fanno, come tu invece fai, le parti civili, diciamo, nei processi di mafia. Si può svolgere il proprio ruolo legittimamente, tanto è importante svolgerlo bene, proprio la professione, nel rispetto delle regole. Se però sei mosso anche da motivazioni ulteriori, come facevano appunto i miei maestri, Falcone, Borsellino, Chinnici, oltre al lavoro dentro il Palazzo di Giustizia, fai anche quello che sto facendo io stasera qui o che ho fatto stamattina a Vignola, che facevano appunto Falcone, Borsellino, andando nelle scuole a incontrare gli studenti, a raccontare la loro esperienza professionale, a creare i presupposti. Perché attraverso la informazione, la formazione si creassero cittadini più motivati, più attivi, più partecipi e più consapevoli. Io credo che si possa, forse io credo che si debba poter fare di più in senso appunto di provare a incidere nella realtà in cui operi. Questo ho tentato nei limiti delle mie possibilità di fare da studente prima, da appassionato di cinema poi, da magistrato oggi, da cittadino sempre.
Leggendo il libro mi piaceva molto il capitolo su Ritatria. Ritatria, abbiamo sempre, insomma, chi un po' collibera, insomma, ha fatto dei percorsi, chi segue il 21 marzo, che è la giornata delle memorie dell'impegno, parliamo sempre, ricordiamo sempre, facciamo memoria di Ritatria. Però mi piaceva sentirlo raccontato da te, cioè che hai vissuto proprio questi due momenti, no? Di una ragazza che aveva trovato il volto credibile dello Stato in Paolo Borsellino, di una ragazza che poi non ha retto perché Paolo Borsellino non c'era più. E tu questa cosa l'hai vissuta dentro la storia. Noi veramente l'abbiamo sempre avuto raccontato, quindi ho letto, ci farebbe piacere, credo, sentire da chi proprio l'ha vissuta questa esperienza di questa ragazza triste, insomma, che non ha retto.
Beh, come dicevo prima, questo libro è appunto una raccolta di storie di vita di vario genere che ho vissuto in prima persona, da testimone, oltre al protagonista. La storia di Ritatria è una storia che mi ha sempre colpito molto, anche per la sua forza, per la sua originalità, anche per la sua drammaticità. Con un epilogo poi tragico, un po' quasi da tragedia greca. Io ho conosciuto Ritatria quando ho iniziato nei primi anni della mia carriera, quando scelsi di fare il procuratore, il pubblico ministero, sostituto procuratore a Marsala, una cittadina a 100 km da Palermo, dove Paolo Borsellino era appunto il procuratore capo. Lì conobbi Borsellino e nacque questo rapporto di collaborazione da allievo al maestro con Paolo Borsellino che si è protratto poi sino al 92 quando Borsellino è morto. Io andai a Marsala nell'89 e poco dopo, se non ricordo male, intorno al 90, inizia questa storia di collaborazione con la giustizia di una testimone di giustizia, come era Ritatria, con alcune però, appunto, come dicevo prima, originalità, particolarità dovuta al fatto, soprattutto, che Ritatria era una ragazzina, era minorenne quando inizia a collaborare, ha poco più di 16 anni, che collabora una ragazza che viene da una famiglia di mafia, perché il padre era un mafioso. Il fratello era un mafioso e perché è una cosa assolutamente nuova per quei territori. Ritatria è originaria di un paesino dell'entroterra siciliana che si chiama Partanna, nella valle del Belice, e ha questa storia familiare drammatica. Il padre, appunto uomo di mafia, viene ucciso dalla famiglia mafiosa locale. Il fratello decide di fare giustizia da sé, diciamo così, come scelgono di fare gli uomini nelle terre di mafia, e quindi cerca di vendicare il padre uccidendo gli assassini del padre, ma ne rimane a sua volta vittima perché organizza da solo, diciamo, questa vendetta, e viene ucciso dalla famiglia di Partanna. E quindi nel giro di poco tempo vengono uccisi i due maschi della famiglia, padre e figlio, e rimangono queste tre, sono tre donne sole: l'anziana madre di Rita Atria, appunto minorenne, e la cognata Piera Iello, la moglie del fratello. E si crea questa situazione piano piano di strisciante e poi sempre più palese conflitto interno a questa famiglia, perché fanno le due generazioni di donne fanno due scelte profondamente diverse. L'anziana madre fa la scelta, diciamo, tradizionale di chiudersi nel lutto familiare e di chiudersi rispetto all'esterno, non collabora ovviamente con la giustizia, pur sapendo la verità sulla morte del padre, del fratello e del marito e del figlio, non dice nulla. E invece le due giovani donne, prima Piera Iello, quindi la vedova, la moglie del fratello di Rita Atria, poi la stessa Rita Atria, invece fanno la scelta più difficile, più pesante, quella di presentarsi da chi? E presentarsi davanti a uno Stato che ha un volto affidabile, che è Paolo Borsellino. Paolo Borsellino è il procuratore di Marsala, è l'immagine di uno Stato vicino ai cittadini, di uno Stato credibile, di uno Stato affidabile, quindi convince questa idea, non Borsellino direttamente, l'immagine di Borsellino le convince a presentarsi spontaneamente ai magistrati, e Piera Iello prima e poi la stessa Rita Atria si convincono a collaborare e diventano appunto testimoni di giustizia. Rita Atria in particolare sa molto più della cognata, perché ha vissuto tutta la vita, quei 16 anni, ma sono 16 anni, come suol dirsi, a pane e mafia dentro quella famiglia. Ha visto i mafiosi riunirsi in casa col padre, ha visto e ha saputo dal padre che aveva un debole per questa figlia e quindi le raccontava anche cose di mafia, ha saputo tante cose e le racconta tutte a Paolo Borsellino. Questo determina un prezzo altissimo, perché Rita Atria piano piano perde ogni contatto con quel paese, il paese suo d'origine, viene lasciata dal suo ragazzo, dal suo fidanzato, che preferisce non affrontare tutte le difficoltà che conseguono ad accompagnare una testimone di giustizia. Deve lasciare il paese per ragioni di sicurezza, viene portata via per ragioni di sicurezza, e nell'andare via si apre anche un conflitto con la madre, perché la madre non condivide in alcun modo la scelta della figlia, anzi a sua volta entra in conflitto con Paolo Borsellino accusandolo di essere la rovina della figlia, perché l'ha convinta, diciamo così, a collaborare con lo Stato. Fatto è che Rita Atria assieme alla cognata vengono portati via per ragioni di sicurezza, e vengono portati in questo appartamentino anonimo nella periferia di Roma, dove si può ottenere in regime di sicurezza i testimoni, lontano dalla Sicilia. E questa ragazza riesce con la sua testimonianza a far avviare a Borsellino, a noi, alla procura di Marsala, il primo processo di mafia su quei territori. Dopo alcuni mesi vengono arrestati tutti i capi mafia della zona, viene in qualche modo fatta giustizia finalmente davvero del omicidio del padre e del fratello di Rita Atria. Lei ne è contenta, solo che in cambio ha una vita privata totalmente azzerata. L'unico legame con la realtà, l'unico affetto che le rimane, e quell'uomo, Paolo Borsellino, è diventato una sorta di padre adottivo, nel quale lui in un certo qual senso ha adottato lei e lei in un certo qual senso ha adottato lui. E io ricordo bene tutte le premure con le quali Paolo Borsellino circondava quella ragazzina, proprio cercando di riempire il vuoto degli affetti che aveva perso, del padre, poi della madre, poi del ragazzo, così via. Rimane quindi Paolo Borsellino l'unico legame con la realtà di questa ragazza, e quindi purtroppo quando il 19 luglio del 92 Paolo Borsellino viene ucciso con quella terribile carica esplosiva dell'autobomba parcheggiata sotto casa dell'anziana madre, che esplode il 19 luglio del 92, quando Borsellino va a trovare la madre. Ritati viene ad apprendere questa notizia, si getta nello sconforto, cade nello sconforto più totale, pochi giorni dopo si suicida lanciandosi nel vuoto dal balcone di quell'anonimo appartamentino della periferia di Roma dove stava. Però, quindi, una storia tragica, che ha poi un ulteriore epilogo tragico, che è l'epilogo dell'anziana madre che non si rassegna alla scelta di questa figlia e che si reca al cimitero di Partanna armata di martello per sfregiare la lapide della figlia, la tomba della figlia. E ha avuto, diciamo, soltanto anni dopo, grazie anche all'intervento di Luigi Ciotti, si è riconciliata con la memoria della figlia. Ma credo che la cosa più importante, però, al di là di questo aspetto, sia la forza d'animo di questa ragazza e l'esempio, il modello che ha lasciato, anche in quel sorta di testamento che le lasciò nel diario. Teneva un diario, Rita Atria, al quale affidava i suoi pensieri più intimi in quei giorni di solitudine, e paradossalmente, quasi contraddittoriamente rispetto all'epilogo tragico che apparentemente rivela solo disperazione, lei lasciò le ultime parole scritte nel suo diario, che sono un messaggio di speranza, che sono un messaggio di speranza che poi ha contagiato molti suoi coetanei negli anni dopo, perché è riportato nel libro, io non ricordo a memoria, che mi piace leggere direttamente. E Rita Atria scrive nel suo diario queste ultime parole: forse un mondo onesto non esisterà mai, ma se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Ed è parole semplici, ma di grande forza ed efficacia, che credo disegnano nel migliore dei modi la storia di questa ragazza e ne disegnano il lascito importante che ha regalato a tanti altri ragazzi delle generazioni successive.
Devo dire che in questo periodo, in questo paese, c'è una giovane ragazza che anche lei è testimone di giustizia, la stessa età di Rita Adria, che leggendo il diario di Rita Adria la sta sostenendo anche a fare questa grande battaglia in questo momento. E che noi come Libera stiamo seguendo, e lei fa sempre questo, come dire, si rivede in questa ragazzina, e molto probabilmente adesso c'è un sistema di protezione forse anche un po' più maturo rispetto a questo, e quindi diciamo sta facendo una sua battaglia importante. Partendo da quindi Rita Atria, l'Aiello e tutto il sistema, diciamo, dei collaboratori di giustizia, piacerebbe che proprio perché tu hai vissuto tutte le fasi dei collaboratori di giustizia, i collaboratori di giustizia sono quelli che noi solitamente chiamiamo appunto i pentiti, no? Però quelli che collaborano con la giustizia, che sono stati prima mafiosi, sono stati dentro le organizzazioni mafiose e poi decidono insomma di rompere per varie motivazioni. Ma la cosa che mi piaceva che ci raccontassi, anche per far capire, insomma, anche per sfatare quello che un po' ci viene detto, ci sono state voglio dire, diverse fasi, no? delle collaborazioni, nel senso che quando lo Stato aveva veramente voglia o aveva, come dire, deciso di fare una battaglia più chiara, i collaboratori di giustizia, c'era una legislazione insomma che stimolava, no? alla collaborazione, perché le mafie sono organizzazioni segrete, quindi è importante insomma capire dal dentro quello che succedeva. Poi c'è stato un momento in cui i collaboratori di giustizia come dire davano forse un po' di fastidio, e mi piace proprio perché insomma tu hai vissuto un po' tutti, forse sei insomma uno dei magistrati che li ha sentiti un po' tutti, insomma credo anche dopo Buscette, insomma, no? Forse è l'unico che non hai sentito Vitali, insomma, perché era ancora eri studente universitario quando l'hanno ucciso. E quanto i collaboratori di giustizia sono importanti per i processi di mafia, perché i processi di mafia sono anche difficili, no? da provare, e quanto invece i collaboratori di giustizia, che conoscono bene dentro, diciamo, le dinamiche delle mafie, gli intrecci, il sistema politico mafioso, quanto sono stati importanti. E poi tutta la polemica ultima che c'è stata su Spatuzza, per esempio, sempre se nelle condizioni di dirlo, che non ci sono indagini in corso che stai seguendo, quindi diciamo proprio per far capire quanto quando si vuole si possono fare anche delle leggi, insomma, che possono, come dire, quando lo Stato è credibile, fa anche delle leggi importanti, possiamo come intravedere un po' la via per uscire dal labirinto.
Ma i pentiti, i cosiddetti pentiti, cioè i collaboratori di giustizia, sono certamente uno strumento indispensabile. Sono anche uno strumento delicato da maneggiare con cura. Sono innanzitutto uno strumento indispensabile perché la mafia per definizione è un'associazione segreta, e in quanto segreta, per poterla penetrare al suo interno ha bisogno di rivelazione dall'interno. E lo diceva tante volte Giovanni Falcone, in attesa che venisse fatta una legge di disciplina del fenomeno dei pentiti, questa di fatto è stata approvata soltanto dopo la morte di Falcone e Borsellino. Ma non c'è dubbio che senza collaboratori di giustizia, senza cioè uomini di mafia che cominciano a fare rivelazioni sull'organizzazione mafiosa, è difficile sapere come funziona la mafia. Basta pensare che appunto il primo più importante pentito, Tommaso Buscetta, se non ci fosse stato lui, noi oggi non sapremmo neanche che la cosiddetta mafia, quella abbiamo sempre conosciuto come mafia, in Sicilia si chiamava in un altro modo, si chiama Cosa Nostra. La nozione di Cosa Nostra, l'organizzazione di Cosa Nostra, l'organizzazione delle famiglie, dei mandamenti, dei capi mafia, dei capo famiglie, dei capi mandamenti, la cosiddetta cupola al vertice di Cosa Nostra, sono tutte cose che noi abbiamo saputo, Falcone e Borsellino in primo luogo, negli anni Ottanta, dai collaboratori di giustizia, da Tommaso Buscetta, quelli sono venuti dopo. Ovviamente il collaboratore di giustizia però, in quanto ex criminale, è sempre un soggetto che non puoi prendere per oro colato quello che ti dice come se fosse un cittadino per bene. La differenza appunto fra il collaboratore di giustizia o pentito e il testimone di giustizia come Rita Atria o altri è che il collaboratore di giustizia è un ex criminale, il testimone di giustizia è una persona che non ha commesso reati, che rende dichiarazioni. Il testimone di giustizia in linea di principio è sempre attendibile, non ha motivo per inventarsi le cose. Anche il testimone di giustizia va verificato, perché puoi incontrare il mitomane, puoi incontrare quello che racconta stupidaggini, che ha motivi di astio nei confronti delle persone che accusa. Anche il testimone di giustizia può essere fasullo, però diciamo parte con un vantaggio in più rispetto al collaboratore di giustizia, che oltre a tutti questi rischi è anche un ex criminale, che quindi può avere interesse magari per ottenere benefici benefici che la legge prevede per i collaboratori di giustizia in termini di sconti di pena, possibilità di uscire dal carcere prima degli altri, che il testimone di giustizia non ha, perché il testimone di giustizia non ha nessun beneficio, nessun sconto di pena da chiedere. Ciò premesso, infatti, la legge prevede e ci impone di acquisire i cosiddetti riscontri, cioè elementi di conferma delle dichiarazioni del pentito, perché le dichiarazioni del pentito e il collaboratore di giustizia da sole non possono fare prova, devono essere confermate da altri elementi di prova che sono i cosiddetti riscontri. E quindi va fatta un'attività molto rigorosa di verifica. Cos'è accaduto? È accaduto che negli anni 90, la seconda metà degli anni 90, prendendo spunto, per usare un eufemismo, si potrebbe dire prendendo a pretesto alcuni fatti gravi comunque di collaboratori di giustizia che erano tornati a delinquere, cioè avevano ripreso a commettere reati, è stata fatta una legge nel 2000-2001, una legge ispirata però da una diffidenza nei confronti dei collaboratori di giustizia. È una legge che ha introdotto una serie di paletti, una serie di limitazioni, diciamo, di validità alle dichiarazioni dei pentiti, fra cui quella che il pentito deve dire tutto quello che sa entro 6 mesi. Ed è proprio, visto che citavi il caso Spatuzza, è proprio questa norma, questo passaggio, che è quella che ha determinato la revoca della protezione di Gaspare Spatuzza. Una vicenda controversa che ha dato adito a molte polemiche, non so se sia il caso di entrare su questo caso specifico, posso dire soltanto che su questo la magistratura da una parte di Palermo, Firenze, Caltanissetta, che ritiene Gaspare Spatuzza un collaboratore attendibile, e la commissione del Ministero degli Interni, presieduta da un viceministro, dall'onorevole Mantovano, sottosegretario del Ministero degli Interni, si sono messe su posizioni diverse. Noi riteniamo che Spatuzza sia tuttora credibile e meritevole di protezione, la commissione del Ministero degli Interni ha ritenuto diversamente ed è stata revocata la protezione a Spatuzza, perché Spatuzza ha aggiunto delle cose oltre 6 mesi. Lì è la questione controversa, perché noi riteniamo che si trattasse di integrazioni che non dovessero determinare una sanzione così grave come la regola della protezione, e che comunque rischia di dare adito a qualche equivoco, quantomeno, visto che sul punto le cose che Spatuzza aveva detto in più dopo i 6 mesi erano il presunto coinvolgimento, diciamolo in termini generici, coinvolgimento in affari di mafia di un uomo politico molto importante, Presidente del Consiglio, insomma, per dirlo chiaramente, e il suo braccio destro, e cioè il senatore Dell'Utri. Sicché avere revocato la protezione di Spatuzza per effetto di queste dichiarazioni che coinvolgevano il Presidente del Consiglio da parte della Commissione del Ministero degli Interni, che era presieduta da un sottosegretario dello stesso governo guidato da quel Presidente del Consiglio, dico, per carità, nessuno vuole pensare male, ma il rischio, mettiamola così, il rischio di dare adito a sospetti sono ampi. Forse sarebbe stato meglio, visto che Spatuzza è comunque un collaboratore serio, importante, che sta contribuendo a scoprire la verità sulla strage di Borsellino, la strage di Via D'Amelio, forse sarebbe stato meglio non revocare la protezione e non correre il rischio di dare adito appunto a sospetti di tutti i tipi.
Parlando sempre di collaboratori, mi incuriosiva un po' anche a Fiorenza, che mi sollecitava. Tu hai interrogato padre e figli, Ciancimino. Adesso non so di quelle ultime vicende, se non vuoi parlare del figlio, però ci piaceva, cioè un pezzo di storia importante, un pezzo di storia anche di lettura, non solo del principio delle collaborazioni, come dicevi tu prima, ma proprio
di questo paese, no? E quindi ci puoi un po' raccontare questo padre e figlio, questo, quindi questa collaborazione di questo padre che collaborava o non collaborava, qual era la vicenda, cioè in quel momento come si consacrava il suo quasi collaborazione?
Beh, sì, io nel libro ho raccontato, poi come è noto a chi ha voglia di seguire queste vicende, si è anche, a mio parere, intenzionalmente frainteso quello che io ho scritto in questo libro, mi si è accusato di avere indebitamente pompato, diciamo così, il personaggio di Ciancimino, di Massimo Ciancimino. Beh, la verità, basta leggersi il libro, credo che sia stato abbastanza chiaro. Ho avuto io l'opportunità, potrei dire la sfortuna, ma comunque cose che si fanno per ragione di lavoro, non c'è mai fortuna o sfortuna. E di imbattermi nelle mie indagini, sia nell'uno che nell'altro, sia nel padre che nel figlio, sia nel vecchio ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, sia nel figlio appunto Massimo Ciancimino. Nessuno dei due è mai stato un collaboratore di giustizia, nessuno dei due, quindi non bisogna confondere con i cosiddetti pentiti, per due ragioni semplici. Ciancimino, perché non si è mai pentito di niente, Ciancimino padre, Ciancimino Vito, perché non ha mai ammesso di aver fatto parte di Cosa Nostra, pur essendo stato condannato per aver fatto parte di Cosa Nostra. Non ha mai ammesso i suoi rapporti con i mafiosi, pur essendo stato condannato per i suoi rapporti con i mafiosi, negando di conoscere Provenzano, Rina e quant'altro, anzi, avendo perfino l'arroganza nei suoi interrogatori di sostenere tesi insostenibili del tipo che era vittima di complotti, oscuri complotti, del quale perfino in qualche modo Giovanni Falcone era stato strumento, artefice, non si capiva bene, e Ciancimino, padre, dico sempre, ebbe l'ardire, l'impudenza, diciamo, di sostenere questo anche dopo la morte di Giovanni Falcone. Quindi non è mai stato un collaboratore di giustizia, ed era un uomo arrogante, nonostante io lo abbia interrogato più volte in carcere, ed era in carcere, era anziano, era malato, ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in carcere, tranne un breve periodo quando per ragioni di salute, poco prima che morisse, venne scarcerato, ed era mafioso, diciamo, irriducibile a tutto tondo. Massimo Ciancimino, per certi versi, è un personaggio, diciamo, umanamente, psicologicamente, diciamo, meglio, più interessante, non meno controverso, non ancora francamente da me decifrato fino in fondo, e siccome peraltro, come è noto, attualmente si trova in carcere su provvedimento cautelare che io ho chiesto assieme ai colleghi, è indagato in vicende ancora aperte sui quali non si è fatta piena chiarezza, quindi non mi spingo più di tanto. L'unica cosa che dico è che comunque lui non è neanche stato un collaboratore di giustizia, perché in realtà comunque lui non ha mai avuto lo spessore mafioso che aveva il padre, non è mai stato un mafioso, era semplicemente il figlio di un mafioso che si è avvalso e ha fruito, nascondendole anche a lungo, delle ricchezze del padre, le ricchezze illecite che il padre aveva accumulato. Poi ha iniziato a rendere una serie di dichiarazioni, alcune delle quali hanno avuto conferma e riscontro, altre che sono risultate non riscontrate, altre ancora che sono risultate false, ed è la ragione per la quale è stato poi incriminato per calunnia e attualmente si trova in carcere. Ma l'aspetto più interessante è quello che io sottolineo nel libro e sul quale credo che sia meritevole di analisi è l'aspetto del fenomeno mediatico che è diventato Massimo Ciancimino, e cioè il fatto che lui in questo, ma senza, non, qualcuno ha detto che l'abbia fatto quasi con senso di ammirazione, di valorizzazione, non c'era né ammirazione né valorizzazione, era, diciamo, l'occhio dell'entomologo, si potrebbe dire. Cioè, ho cercato di capire il fenomeno Massimo Ciancimino e l'ho fatto una certa preoccupazione. Io con preoccupazione ho scritto, non che io avessi mai proposto Ciancimino come oracolo, né tantomeno come icona dell'antimafia, ma semmai, cosa che mi è stata rimproverata da qualche cosiddetto giornalista, ma la verità è che ho percepito il suo essere, diciamo, americano, nel senso deteriore del termine, nel suo essere, cioè un personaggio per i media, che lui si è costruito questo personaggio, ha scritto libri, è andato in televisione, la legge italiana, su questo c'è un buco, perché ad esempio il collaboratore di giustizia, il pentito, non può rilasciare interviste, non può andare in televisione a parlare dei processi se non viene autorizzato dalla magistratura. L'imputato, anche se rende dichiarazioni su altri, in altri processi, il caso di Ciancimino Massimo, che non è mai stato un pentito, non ha nessun obbligo, non è sottoposto a una richiesta di autorizzazione che deve chiedere alla magistratura, quindi può liberamente andare in televisione, rilasciare interviste, eccetera, e questo determina un paradossale squilibrio, che il pentito non lo può fare, deve essere autorizzato, mentre l'imputato di reato connesso, come Ciancimino Massimo, può farlo. E lui lo ha sfruttato in modo, appunto, ampio, un po' spregiudicato, costruendosi questo personaggio. Credo che i media abbiano una dose di responsabilità, perché forse occorreva maggiore prudenza, non fare da sponda a questo sfrenato esibizionismo mediatico di Ciancimino. Non credo, benché venga attribuita una responsabilità a noi magistrati, non credo che questo incomba sui magistrati. A me incombe fare bene il mio lavoro, e non posso io rinunciare a un potenziale testimone, una potenziale fonte di prova, se questo testimone, questa fonte di prova va un giorno sì, un giorno no in televisione, e ci sono giornalisti che un giorno sì, un giorno no lo intervistano. Quello è il problema che riguarda il giornalista e il collaboratore. Io devo fare i processi.
Ancora siamo dentro il labirinto, però mi piacerebbe fare, perché alle 11 dobbiamo chiudere, insomma alle 23 dobbiamo chiudere, magari facciamo qualche, se c'è qualche domanda, no? E poi magari
io potevo fare un'ora di strada per
va bene, alle 11 ti faccio andare via. Quindi magari se c'è qualche domanda,
sì, approfittiamo la domanda,
insomma,
sì, perché
poi il libro no, appunto io saltavamo, ma in qualsiasi caso, insomma, il libro, a prescindere, diciamo, dal fatto che l'abbiamo un po' ripercorso così, è un libro da leggere, perché è veramente, c'è la storia.
Qui c'è il microfono.
Poi devo spiegare l'uscita dalla
pinta. Mi avvicinavo
ai
giovani.
Cominciamo.
Semplicissima domanda.
Sì.
Volevo sapere se poi, se lei ha paura di morire.
Se ho paura fisica, ho paura in generale.
Come uomo, come...
Ma... Io potrei risponderle così, poi creando ancora un'anticipazione sulla risposta finale. L'unica paura che ho è eventuale, è quella del relativo all'uscita al labirinto, cioè la paura che poi alla fine in questo labirinto ci si perda, poi ci si può perdere in tanti modi, ma insomma in questo labirinto ci si perda e non si riesca a venirne fuori. Perché allora questo significherebbe, non dico che è stato inutile, ma che il tentativo è andato fallito. Ancora oggi sono convinto che noi da questo labirinto possiamo uscire e quindi alla paura che ogni tanto mi prende di non uscire dal labirinto, per fortuna fino ad ora rispetto a questa paura prevale la convinzione di venirne fuori. Se lei si riferisce poi alla paura invece, che è una domanda questa molto ricorrente che viene fatta a tutti coloro i quali vivono una vita cosiddetta blindata, sotto le vostre scorte, eccetera, quindi la paura fisica, paura della morte, paura di essere uccisi o di fare la fine appunto di Falcone e Borsellino. Non, devo dire la verità, non vivo questa paura, non voglio passare per quello coraggioso, supereroe, eccetera, superuomo. Non mi sento né superuomo né supereroe. Diciamo che ci sono momenti. Che so, la prima volta che ti viene assegnata e affidata una scorta, quindi il momento in cui ti rendi conto che la tua vita sta cambiando e che evidentemente se ti assegnano una scorta vuol dire che sei più in pericolo degli altri, quei momenti in cui avverti questa sensazione di pericolo, o nei momenti in cui mi è capitato alcune e più volte nel corso di questi 20 anni, perché io sono sotto scorta ormai da 20 anni. È capitato in questi 20 anni alcuni momenti di maggiore tensione, momenti in cui si è avuta notizia di progetti di attentato che mi riguardavano, per fortuna fino ad oggi tutti sventati tempestivamente. E questi momenti sono momenti ovviamente di maggiore tensione, però sono cose transitorie, che possono durare giorni, una settimana, poco più. Dopodiché è ovvio che nessuno a noi impone questa condizione, questa scelta. Per cui, se tu, sapendo la condizione in cui vivi e i rischi a cui sei esposto, non vivi bene, vieni in qualche modo condizionato, dalla paura, rischi di non fare bene il tuo lavoro, e quindi è bene che. Non dico cambi mestiere, ma magari svolgi il tuo mestiere altrove, dove rischi meno. Se sei in grado, come senatore, mi è capitato a me, come tanti altri, di controllare i momenti temporanei, transitori di paura che possono, nei quali puoi trovarti con sufficiente, diciamo, coraggio, vai avanti e non ti lasci troppo condizionato.